La lettura della Passione del Signore in questo giorno ci ricorda, ci rinvia alla parola dell'Apocalisse e alla visione di coloro che seguono l'agnello dovunque egli vada. Questa è la grazia che chiediamo nel nostro cammino, mentre ci affidiamo alla misericordia di Dio e alla grazia di Gesù, alla sua capacità, al suo potere di perdonare i peccati.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo quindicesimo, versetti dal 5 all'8. E vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della testimonianza. Dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino puro, splendente, e cinti al petto con fasce d'oro. Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro, colme dell'ira di Dio che vive nei secoli dei secoli. Il tempio si riempì di fumo che proveniva dalla gloria di Dio e dalla sua potenza. Nessuno poteva entrare nel tempio finché non fossero compiuti i sette flagelli dei sette angeli. Parola di Dio.
Introdotta ancora da una parola che la traduzione salta, dopo questo vidi, però certamente in continuità con ciò che precede, una cosa simile, non so se sia però, abbia lo stesso senso, abbiamo già visto nel capitolo 11, alla termine del capitolo 11, nel versetto 19, e dopo tutto quello che ha detto il capitolo 11, c'è come conclusione l'apertura del santuario di Dio che è nel cielo e l'apparizione dell'arca dell'alleanza. Ecco, vediamo insieme questi versetti con i quali si apre l'ultima, il settenario delle coppe.
E a proposito di questa ripetizione, quasi con le stesse espressioni, io mi chiedo, insomma, che senso abbia. Il santuario di Dio sembra che si possa aprire, cioè sembra l'apertura del Tempio di Dio che contiene la tenda della testimonianza, soprattutto come detto al capitolo 11, versetto 19, sembra un momento solenne, puntuale, avvenuto una volta, almeno a me fa pensare questo. E perché qua si ripete? Come vanno letti i capitoli che ci stanno di mezzo? O è un'altra apertura della tenda? Io ho pensato che fosse la stessa, che potesse essere la stessa, lo stesso momento, e quello che ci sta in mezzo e quello che viene anche dopo di questo è quello che succede in contemporanea a questa apertura. Però non lo so, perché è talmente difficile poter districarsi. E però mi era venuto da pensare che sia ancora un unico momento di salvezza e quello che comporta, quello che è descritto intorno, è tutto ciò che avviene in conseguenza all'apertura di questo tempio. C'era il segno grandioso della donna che partorisce, la lotta che ne consegue sulla terra, e quindi la bestia che ha il potere dal drago, eccetera, poi i compagni dell'agnello. E qui di nuovo dice che l'apertura del tempio implica insomma il rivelarsi della santità di Dio, implica questo flagello sulla terra, perché nessuno può stare in piedi davanti alla santità di Dio. E infatti questo fumo, se si leggono alcuni capitoli numeri forse, l'incenso, insomma il fumo, sembra anche essere una protezione dalla santità di Dio, perché il rivelarsi della santità di Dio implica, insomma, il giudizio è nel fatto stesso che il Tempio si apre.
Ho visto qui nel primo versetto la traduzione letterale è quella che ho qui sotto mano, cioè il santuario della tenda della testimonianza, non che contiene la tenda, ma il santuario della tenda. Io ho cercato di vedere qualche commentatore, ma dicono che non si è trovata una soluzione soddisfacente. Effettivamente non è molto chiaro cosa voglia dire il santuario della tenda. In ogni modo segna il legame con l'Antico Testamento, evidentemente con Mosè, come prima si cantava il canto di Mosè, così si dice questo collegamento, insomma. Però non è questo tanto che mi interessava, quanto una cosa che segue e che mi mette molto in imbarazzo, cioè si stanno preparando le sette coppe che dovranno mettere ancora alla prova l'uomo o l'umanità, con la speranza che possa convertirsi. Allora queste coppe rappresentano una nuova prova per l'umanità, come quella che si era verificata al momento dei sigilli. C'erano state una serie di prove a cui gli uomini, però l'umanità, non si era convertita. Allora questo che mi mette in imbarazzo molto è il fatto che è già avvenuto un giudizio. C'è già stato, abbiamo visto alla fine del capitolo 14, un giudizio, mentre qui c'è una nuova prova a cui l'umanità sarà sottoposta. Allora a questo punto mi disoriento, perché non capisco più quale sia, insomma, il senso di queste cose. Un giudizio c'è stato, o almeno così abbiamo interpretato, e tutti gli interpreti sembra siano d'accordo. C'è stato un giudizio, però c'è una nuova prova che sottomette gli uomini di nuovo a una serie di eventi che dovranno provare la loro fedeltà o la loro infedeltà a Dio. Allora non capisco, sì, questa cosa un po' mi disorienta, insomma, perché un giudizio già è stato compiuto e sembrava che fosse proprio un giudizio finale, mentre qui siamo di fronte a una nuova prova cui tutti sono sottoposti, ed è una prova molto dura, molto severa, come la prima. quando gli uomini non si sono convertiti, anche qui sembra che non si convertano. Allora volevo capire come andava questa cosa, insomma. C'è stato veramente un giudizio già formulato, come sembrava lì, al capitolo 14. E allora come mai c'è ancora una prova per gli uomini? Non sono ancora giudicati? Questi sono ancora messi alla prova e quindi saranno sottoposti a un giudizio?
Abbiamo capito il problema adesso? Bisogna cercare la risposta.
Sì, cosa bisogna cercare? Dove bisogna cercare? No, io per me l'avevo risolto, ma però non è una soluzione, cioè capisco che non risolve. Io avevo pensato che in quel capitolo 14 non fosse né la parusia né il giudizio, ma solo un annuncio. Però è difficile vederlo così, perché le immagini, le falci, il tino, tutte quelle cose che si dicono lì, insomma, la raccolta degli eletti, dei reprobi, fa pensare al giudizio, non solo all'annuncio. Allora, e poi dopo ci sarà un altro giudizio, al capitolo 20. Allora non capisco se ce ne sono due o ce n'è uno.
Io penso che dobbiamo dare per sicuro che la narrazione ritorna e riprende degli avvenimenti, che non sia tutta una sequenza una dietro l'altro cronologicamente in progressione. A me pare che sia difficile pensare diversamente, che lui invece non ritorni su alcuni punti, li riprenda, poi li porti avanti. Anch'io pensavo che fosse una ripresa di quella visione del cielo, dell'arca, del capitolo undicesimo. E non tanto che sia in concomitanza con quello, ma che arrivato in progressione il capitolo 11 fino a laggiù, poi dopo si è tornato un po' indietro, ha messo a fuoco la donna, il drago, poi dopo le ultime vicende con questi 144.000, eccetera, abbia ripreso di nuovo un'altra volta uno scenario. E così, io ancora sul versetto, sul 14, penso che forse i termini sono quelli del giudizio, ma appunto penso che siano... Si è vista la morte del Signore, come dice nella Passione: d'ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo assiso alla destra del Padre. Interpreti la morte con tutti i termini del giudizio. Però adesso questo cantico che c'è stato, e si apre nel cielo il santuario del Tempio, o non so come vogliamo tradurre. Io tendevo sempre a pensare che nel cielo c'è il Tempio vero, di cui poi Mosè ha visto la realtà per raffigurarlo con il Tempio in terra, e che sia quello che si apre qua, diciamo così, il corrispondente del Santo dei Santi, cioè la cella interna del Tempio. E ecco, questi che escono, a me pare che dicano sì che c'è un giudizio, però il versetto 8, quando dice si riempì il Tempio del fumo della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare. Cioè, mi pare che questa ira che si esprimerà con le sette coppe, questo giudizio che è anche di giudizio severo, sia però un segno della gloria e della potenza di Dio. Questo versetto 8 mi sembra che dia una luce su il contenuto dell'ira. L'ira manifesta la gloria e la potenza. e cioè in fondo non solamente una gloria che schiaccia, non solo una potenza distruttrice, ma un elemento positivo, perché la gloria di Dio è qualcosa di positivo che emerge dal più interno del Tempio Santo.
Sì, qui si parla, o almeno si cinge il testo a parlare delle coppe colme dell'ira di Dio, ma di fatto assistiamo a un incipit, a una liturgia solenne, una liturgia magnifica, ecco, perché i paramenti degli angeli, gli abiti, le finiture d'oro, le coppe d'oro, tutto viene condotto con una grande appunto magnificenza e compostezza, e questo sembra altamente discrepante rispetto al contenuto delle coppe, che è quello dell'ira di Dio, il che fa pensare che ci sia quasi come un aspetto oltre che liturgico, cultuale, sacrificale in tutto ciò, purificatorio, ecco, e non diciamo quello che noi come uomini riteniamo quando parliamo di ira, nel senso appunto di un qualche cosa di scomposto, di violento, e che è semplicemente distruttivo, insomma, no? Ecco, e che fa pensare che appunto noi non possiamo comprendere fino in fondo il contenuto e la natura del giudizio di Dio anche riguardo all'uomo, ecco, e è totalmente altro rispetto a quello che possiamo pensare noi.
L'ho notato solo adesso, al versetto 1 è detto che queste coppe sono le ultime, e poi lo troviamo ancora al capitolo 20, 21, che queste coppe dell'angelo sono le ultime. Quindi per quanto riguarda il problema che ha suscitato la Cecilia, quindi tutto quello che abbiamo visto prima erano le cose penultime, perché queste sono le ultime. E poi non so se nell'originale è detto due volte, queste sono le ultime, quindi qui inizia veramente quindi il collegamento con tutto quello che... Come? Però queste sono le ultime, quindi non lo so se dopo il giudizio o se quelle erano le penultime, perché abbiamo detto che non era il giudizio finale.
Può essere una ripresa, comunque, potrebbe essere una ripresa dello stesso tema. I settenari riprendono le stesse tematiche, quindi si potrebbe interpretare come una ripresa, anche se c'è una progressione, perché questo intervento non sarà limitato, quindi e otterrà lo scopo, ecco, del giudizio della salvezza. E per quel che riguarda l'apertura del cielo, No, io, appunto, il collegamento indubbiamente c'è col capitolo 11, versetto 19, ma non è sicuro che sia la stessa immagine, cioè al capitolo 19 come conclusione, scusate, al versetto 19 del capitolo 11, che è la conclusione, mi pare che il punto centrale sia che apparve l'arca dell'alleanza, che non si può vedere l'arca, il che significa che si aprì il velo, il secondo velo, e si vede l'arca. E quando nella prassi del secondo tempio, nelle grandi feste, il velo veniva aperto, non il secondo velo, il primo velo. Il primo velo veniva aperto in modo che i pellegrini, adorando, potessero vedere dentro il santo. E in queste grandi feste avveniva così, ma non il secondo velo, ovviamente, in cui non poteva entrare se non una volta all'anno il sommo sacerdote. E mentre qui si vede l'arca, il che significa che tutto è aperto, e sembra un'immagine escatologica, ecco, la riapparizione dell'arca. E qui invece nel nostro testo non è detto che l'apertura del santuario, della tenda della testimonianza, significhi che si apre anche il secondo velo. Si dice che si apre il santuario ed escono questi angeli. E comunque volevo sottolineare, per concludere, che le coppe meriterebbero una riflessione, forse nel senso che diceva anche Stefano poc'anzi, cioè le coppe d'oro sono un strumento liturgico molto importante. Le coppe d'oro stanno dentro al santo, e c'erano i 12 pani, ma c'erano anche le coppe di vino, pane e vino, davanti al che è il sacrificio più elevato, oltre all'incenso, i sacrifici più alti di Israele, diciamo, sono l'incenso e l'offerta dei pani e del vino. Non dimentichiamo che pane e vino sono anche lì, non sono solo nell'Eucaristia nostra, erano dentro al santo, venivano consumati una volta alla settimana. E le coppe d'oro, come prescrive, sono anche l'immagine stessa della coppa. È stato già ricordato forse ieri l'altro, Geremia 25, c'è anche in Ezechiele, è la coppa dell'ira, qui è molto vicino perché si parla dell'ira, la coppa dell'ira con cui Dio salva. Ma questa coppa ha a che fare, per esempio, nei Vangeli con la coppa di cui parla Gesù. La coppa, il calice, la stessa parola, che il Padre mi dà, non lo berrò, dice Gesù. Il Padre gli dà la coppa da bere. Quella coppa certamente c'ha un aspetto di giudizio, ma è la salvezza, chiaramente è la salvezza, e ha a che fare anche col sacrificio, con l'offerta. Insomma, questi aspetti possono essere molto profondi anche qui, e non dobbiamo vedere nelle coppe dell'ira di Dio un aspetto semplicemente negativo, o se vogliamo è l'espressione di giudizio della salvezza. E mi chiedevo al versetto 8, la cosa che deve colpire è il fatto che si precisa che viene riempita della nube. Questo è come avviene, è quello che avviene in Esodo 40, no? Perché anche là è esplicitamente detto che i sacerdoti non potevano entrare. E questo si ripete poi, prima Re 8, ecco, si ripete nei templi successivi. Ma qui aggiunge: fino a che non fossero compiute le sette piaghe dei sette angeli. Quindi sembra che il servizio di Dio, per cui i sacerdoti devono entrare nel Tempio per fare il servizio, non sia possibile fino a che Dio non abbia compiuto la sua opera, cioè il nuovo servizio di Dio, nel nuovo tempio, insomma. Mi sembra che qui ci sia la, forse l'indicazione a un rinnovamento del servizio di Dio.